diciamo attorno ai 30.000 euro, che è i 22, 24 di canone più circa 5-6 mila euro di utile che rimane. Certi anni può aumentare di qualche migliaio di euro, può calare anche perché a seconda di come vengono le domeniche, insomma, però diciamo il flusso è sostanzialmente quello. L'amministratore della farmacia ha i dati di tutti gli anni, almeno da quando lui è in carica, ed è il 2012 se non sbaglio, che c'è in carica Tognoni, 12, sì, più o meno 2012. E ci sono anche dati del passato, ora di recente ci sono anche però dei grafici da cui si vede che il fatturato aumenta ma diminuisce il margine di contribuzione, l'utile, proprio perché diminuisce il margine di guadagno, come dicevo prima, su ogni farmaco. Il compenso dell'amministratore unico è 8.000 euro lordi all'anno che, da un rapido calcolo, netti al mese credo vengano fuori circa 300-350 euro, che è una cifra alla quale l'amministratore della farmacia potrebbe anche rinunciare nel senso che non vive di quello, ma vi dico che personalmente io non condivido affatto questa, diciamo, tendenza che si sta diffondendo ultimamente in Italia, secondo la quale bisogna prestare opera nel quel pubblico pro bono. Mi pare una soluzione che un conto è dire riduciamo i compensi esosi, il numero degli amministratori, ci sono società che hanno più amministratori di tanti dipendenti. Ora noi caliamo l'input del legislatore nazionale alla realtà nostra, comune della Toscana, ma non siamo, diciamo, nella lista dei peggiori. È chiaro che chi ha preso la legge l'ha fatta per realtà che sono lontane dalla nostra cultura amministrativa, non mi riferisco al sottoscritto, ma a tutti coloro che si occupano, diciamo, di amministrazione in Toscana. C'è una certa, diciamo, da questo punto di vista, sensibilità maggiore rispetto ad altre parti d'Italia, in cui invece ci sono delle situazioni francamente paradossali. Ecco, detto proprio chiaramente, non credo che sia né giusto né utile diminuire o azzerare il compenso dell'amministratore chiedendolo di farlo pro bono, perché è un lavoro impegnativo, un lavoro serio e anche di responsabilità. Si tratta di gestire quotidianamente la parte contabile di un'azienda che comunque, non lo dimentichiamo, fattura più di 1 milione di euro ed ha 3 dipendenti e mezzo, sono 4 dipendenti di cui uno a tempo determinato, cioè non è un lavoro, non è un hobby, è un lavoro serio che va fatto bene e 8.000 euro sono la stessa cifra che fu prevista 10 anni fa quando fu istituita la figura dell'amministratore, non è mai stata né rivalutata neppure del valore Istat. Io francamente credo che non si trovi in giro gente disposta a fare questo lavoro per meno, perché si trova sì tanta gente senza lavoro, sì questo è vero, ma è un lavoro che va fatto bene. La persona che l'allora sindaco di Crespina, cioè io, ha individuato in questo ruolo, è una persona che a mio avviso ha le capacità per fare questo tipo di lavoro e posso dire che secondo me lo fa bene. Dico secondo me, voi poi vi potete fare un'idea avendo acquisito gli atti, avete lo status di consigliere comunale e quindi avete il diritto di consultare tutti gli atti della farmacia comunale. Sono convinto, anche se non gliel'ho chiesto, ma conoscendolo, che l'amministratore Tognoni, ripeto, sia disponibile a un incontro nel quale ve lo dico perché io ne ho fatti 2 all'anno, poi tempo a questa parte, di incontri di questo tipo, da cui, ripeto, vi illustrerà che l'input è proprio questo. Dico come chiusura del mio intervento che qualcuno di voi credo si ricorderà che l'amministrazione di Crespina nel 2011, se non vado errato, valutò, l'amministratore di Crespina di cui io ero sindaco, valutò anche la possibilità di alienare la farmacia, di venderla. E lo dicemmo pubblicamente. Credo, no, credo, sono certo che passò anche un punto in consiglio comunale, una delibera in cui si dava mandato alla giunta di predisporre gli atti per procedere alla vendita della farmacia. Perché? Perché avevamo intuito, non è che eravamo dei geni, avevamo letto gli atti, li avevamo interpretati, eravamo già a quel tempo, nel 2011, era già iniziato il periodo di diminuzione della redditività delle farmacie, no? Tutti noi sappiamo, una farmacia è una miniera, è una ricchezza, ecco, non è più così. Una farmacia come quella di Cenaia, se la vogliamo gestire con un contratto che preveda 36 ore a settimana, necessita di non meno di 4 persone. Ce ne sono 3 e mezzo e si va avanti sperando che la gente si ammali poco. Se questa farmacia fosse gestita da un soggetto privato che ci lavori 12 ore al giorno, probabilmente otterrebbe dei margini maggiori. Tutte le politiche messe per intercettare una clientela sono state messe in atto, fanno anche iniziative, insomma non è il momento di parlarne nel dettaglio perché il punto dice altro, comunque fanno anche iniziative di promozione, la caduta dei capelli piuttosto che la pelle, la salute della cute, insomma e quant'altro. Mi risulta che la popolazione nostra ne abbia, diciamo, una buona, un ritorno di un esercizio di qualità, oltre che dal punto di vista commerciale, anche dell'approccio delle persone. Questo risulta a me. Allora poi l'amministrazione non andò avanti in questo percorso di vendita perché già dalle prime simulazioni ci accorgemmo che il famigerato valore, a questo punto divenuto ormai leggenda, per il quale una farmacia veniva venduta a una cifra che era 4 volte il fatturato annuo, già allora non era più vera nemmeno lontanamente. Quindi avevamo intuito che avremmo potuto introitare una cifra che al netto poi delle imposte relative alla plusvalenza, che avevamo calcolato anche quelle, era di circa 700-800 mila euro. Una cifra sicuramente rilevante, ma che se l'avessimo presa di mutuo avremmo pagato una rata più o meno pari all'utile che portava. Facemmo un ragionamento più o meno di questo tipo, siccome quella scelta allora provocò all'interno della popolazione una raccolta di firme e una, diciamo, reazione abbastanza evidente, visto che non era un punto del nostro programma elettorale sulla base del quale i cittadini ci avevano eletto, ritenemmo che non c'erano le condizioni per procedere e quindi abbiamo desistito su quella linea. Ecco, oggi riconsiderare eventualmente, lo dico così per completezza, eventualmente una considerazione del genere, noi per dire non la proporremmo nemmeno, perché credo che la farmacia verrebbe venduta a un valore che forse è la metà a quello di 3-4 anni fa. E quindi questo è. Diciamo, per concludere, che io penso di poter dire che la farmacia di Cenaia molto difficilmente potrebbe dare degli utili maggiori di quelli che già dà, molto difficilmente potrebbe essere amministrata, si può far sempre meglio, per l'amor di Dio, potrebbe essere amministrata meglio di così. Detto questo, anche un'eventuale diminuzione, ora noi l'abbiamo previsto, che possiamo anche valutare di ridurre il compenso all'amministratore, se si tratta di quello lo faremo, se il legislatore ce lo chiede ridurremo il compenso di questo amministratore. Lo ridurremo, ecco, ritenendo però che si va a fare un'azione in un settore che invece, ecco, potrebbe essere presa a riferimento. È un'azienda che dà utili, ecco, non si vedono, perché noi abbiamo comunque voluto, e vi dico anche perché, mantenere il canone annuo, perché un'altra possibilità poteva essere quella di azzerare il canone annuo, visto che alla fine l'edificio è nostro e quindi tutto ciò che avanza è utile, quindi non figuravano più cifre che vanno sull'ordine di grandezza di qualche migliaio di euro, ma cifre che vanno, come dicevo prima, attorno ai 30.000 euro. Il fatto è, lo dico molto tranquillamente, che la legge, le questioni contabili ci impongono di pagare l'IRPEF sull'utile prodotto, mentre il canone d'azienda è esente da questo. Ecco il motivo molto semplice per il quale abbiamo fissato un canone che non può essere più alto dell'utile lordo e che quindi abbiamo ridotto. Ad oggi siamo a 24.000 euro di canone e circa 5-6 mila euro variabili di utile, però ecco, i 13 mila euro col meno sono dovuti al fatto che hanno deciso di ammortizzare in 2 anni questo investimento di 130 mila euro, che questo è. Per quanto riguarda le altre aziende, credo che ci sono alcune che hanno molti amministratori che hanno tutti però compenso zero. Ora ci sarebbe qui su questa storia degli amministratori vedere se hanno diritto a dei rimborsi spesa, che probabilmente incidono. Secondo me, dico molto tranquillamente, non ha senso che Galle Etruria abbia così tanti amministratori a costo zero. Secondo me Acque S.p.A. è giusto che abbia un presidente capace, un amministratore delegato che la faccia funzionare bene. Acque è un'azienda che lavora bene e che rispetto a tante altre aziende nel settore insomma, io ce ne fossero in Italia, soprattutto nel meridione, aziende come Acque S.p.A. Sì, si fa pagare, certo. Probabilmente più che l'amministratore delegato, che percepisce uno stipendio, se fate le proporzioni di netto, non viene una cifra stratosferica, viene una cifra, diciamo, da un impiegato, un quadro o dirigente d'azienda. Ci sono degli amministratori che potrebbero essere anche, ridotti, ma Sul discorso Geofor, anche lì, io mi limito a dire questo, Geofor si trova nella condizione di gestire un servizio senza mai aver dovuto vincere nessuna gara per gestirlo, e questo è una grossa anomalia, c'è nulla da fare. Geofor ha dei costi d'azienda che sono rilevanti e che scarica sulle bollette e paghiamo noi cittadini. Non ha mai avuto l'obbligo di doverli rivedere perché non ha mai dovuto vincere, ripeto, una gara. Ogni volta c'è sempre una legge che posticipa. Poi io dico a margine, tra parentesi, che per quanti difetti abbia Geofor, ed io in passato tutto si può dire, ma non certo che mi sia mai mostrato accondiscendente verso questa azienda, anzi mi ricordo all'inizio del mandato amministrativo ci furono dei veri e propri scontri anche sui giornali, chiusa la parentesi. Detto questo, diciamo che purtroppo c'è anche di peggio in questo settore qui. Geofor sappiamo che almeno prima che si dividesse in tre, la fusione di Ecofor e di GEA, e GEA portava un carico di negatività molto molto rilevante. Geofor ha ad oggi, soprattutto la società che gestisce poi i servizi, che poi Geofor Patrimonio è la parte che c'è il capitale, no? Poi c'è la parte invece che fa utili, che è quella del privato, e poi c'è la Geofor, che è quella che fa il servizio di raccolta e gestisce la discarica e i vari impianti, ha, diciamo, Ecofor Service, ha diciamo dei costi che a seguito di una azione di rivisitazione aziendale, di snellimento aziendale, potrebbero essere efficientati senz'altro. Io vi dico, perché ho assistito personalmente, se vi ricordate quando successe lo scandalo per il quale si dimise tutto il CDA, l'amministratore Frucci, all'epoca era sindaco Carpi, quindi si parla del periodo 2002-2007, credo fosse 2005, che falsificarono i dati, no? Vi ricordate? Una decina d'anni fa. Dopo, vabbè, ci fu un periodo d'attenzione dove tutti erano lì, allora vediamo, insomma, tutti erano diventati, no, precisi. Ecco, venne fuori che Geofor è un'azienda, riferisco dati di 10 anni fa, però me lo ricordo numericamente bene, acquistava circa 31 milioni di euro di servizi all'esterno, tra pulizie, forniture di energie, piuttosto, servizi all'esterno, 31 milioni di euro, senza aver mai fatto una gara. Solo questo è sufficiente per dire che se tu avessi dovuto vincere un appalto, molto probabilmente ti saresti dovuto mettere nelle condizioni di essere competitivo, e Geofor non lo è. Poi, probabilmente c'è di peggio. Detto questo, non solo, ma aggiungo anche che qualora noi volessimo, questo l'abbiamo verificato quando avevamo solo Geofor, quando eravamo Crespina, ora ne abbiamo due in questo periodo, però la parte più grossa come territorio e come volume ce l'ha Geofor, perché segue le proporzioni degli abitanti in sostanza. Quando noi abbiamo tentato, quando eravamo solo Comune di Crespina, di gestire una parte del servizio, no, assessore Romboli, direttamente con una cooperativa, affidando il servizio di raccolta del porta a porta, ci è stato fatto presente che non era possibile, perché noi abbiamo un ATO, facciamo parte di un ATO, quest'ATO ha affidato, seppur senza gara, ma legittimamente il servizio a Geofor, e questa società è quella che ci fa l'acqua. Sarebbe come se noi volessimo invece che acqua SPA un'altra società, no, non si può. Come? Quanta è la percentuale? Non ho capito la domanda.
Riguardo la differenziata,
come siamo messi? Male. Siamo messi male perché, essendo un comune che non è ancora passato al porta a porta, abbiamo percentuali, diciamo, molto distanti da quelli che hanno il porta a porta, che sono tutti sopra il 65%. Noi siamo, vado a memoria, sul 37. È un territorio difficile. Io vi posso dire che i comuni che non hanno il porta a porta, qui vicino a noi c'è Fauglia, i comuni, diciamo, delle colline pisane, sono tutti sotto il 30, 26, 27. Diciamo che da noi fa la differenziata è più difficile che farla in comuni tipo Ponzacco, che hanno una densità di abitanti localizzata tutta lì molto più alta. Noi sono un territorio diluito, in questo Crespina e Lorenzana sono simili, molte case sparse, quindi anche tutti i nostri ragionamenti che stiamo facendo, anche con business plan, ci stiamo ragionando molto seriamente, stiamo cercando di capire se conviene passare a porta a porta. È un ragionamento molto complesso, perché sicuramente avremmo un balzo in avanti per quanto riguarda la percentuale di differenziata, perché si andrebbe sicuramente sopra il 65%, ma avremmo anche dei costi molto rilevanti. Stiamo cercando di capire se in questo frangente, avendo due gestori, riusciamo, se fosse possibile riuscire a gestire autonomamente, cioè incaricando una cooperativa che costa allora una cifra diversa da quanto costa Geofor, per intenderci, che questo è il punto, no? Magari riusciamo ad abbattere i costi e quindi sostanzialmente passare al porta a porta a parità di costi per i cittadini, però questo ci porrebbe nella condizione di avere una differenziata sopra il 65% e soprattutto di togliere al territorio buona parte, se non tutti, i cassonetti, che oltre a essere una questione, diciamo, che dal punto di vista urbano sono un disagio perché sono sempre in mezzo ai piedi. Voi capite bene che nella misura in cui tutti progressivamente stanno passando a porta attorno a noi, e noi diventiamo per forza di cose un punto di riferimento per chi, diciamo, ha perso un giro, ecco. E quindi Lavoria diventa, diciamo, meta di turismo ecologico da parte di Cascina, e noi cerchiamo di contrastare, abbiamo fatto anche diversi verbali, però capite che diventa una guerra, se passa anche Fauglia siamo rimasti gli unici, insomma. Prima o poi dovremo deciderci. Comunque sembrava, l'ultima cosa su Geofor, visto che siamo entrati nell'argomento, che fosse imminente il passaggio al cosiddetto atone, quindi a un gestore unico, quindi abbiamo detto, vabbè, se c'è questo gestore unico è inutile che in ora noi si facciano gare europee, perché si tratta di gara europea per individuare uno dei due fra Geofor e Rea, no? Che poi può partecipare in teoria. Io ti dico che da noi Geofor no. Però Rea può darsi, non lo conosco, può darsi di sì. Questo comune è di Lorenzana. Qui invece no, qui
120.000, 330.000, mi pare anche a me, era quasi tre volte.
Noi avevamo un cano a dove lo danno lo scendere, no. La Rea ci faceva il servizio, la proposta fu accettata, 78 milioni e 20 milioni la valutazione del cano con un compagno. L'Ecofor 220 milioni e 10 milioni del cano. Io dissi che si montava la una finestra, ma cascava una rivolta che andava qua del terra. La differenza è dove?
Il fatto è che tutti gli aumenti dei costi dovuti al carburante, al costo della vita, al costo di conferimento in discarica dei materiali che loro raccolgono, tutte le ragioni oggettive che ci sono, che nessuno discute, però non c'è nessun tentativo di... E vi posso dire che quando io sono diventato sindaco, quell'estate lì nel 2007 ci fu questa polemica molto dura e aperta con Geofor, io rilevai che il comune di Crespina allora negli ultimi 3 anni, quindi 2005, 2006, 2007... o forse 4, 5, 6, perché nel 2007 c'era il consultivo, nel 2006 comunque negli ultimi 3 anni consultivati era passato da qualcosa meno come montante di spesa generale 500.000 euro a oltre 700 in 3 anni. Quindi voi capite che ora credo che fra tutte e due siamo a 1 milione e qualcosa. Mi sembra sì,
sul milione.
800 Geofor e 200 e qualcosa Rea,
sì,
siamo poco sopra il milione.
Se,
e ogni anno c'è un passettino in più, perché tanto i costi totali vengono divisi per il numero dei cittadini. Poi noi mettiamo incentivi per le attività economiche, sì, ma il totale che gli va dato allora è sempre quello e non c'è nulla da fare. Poi ultimamente sono intervenute le modifiche per cui non è più tassa ma è tariffa, è tornata tassa però calcolata con i criteri della tariffa, per cui insomma vabbè, ora si entra in un giro. Comunque niente, io su Geofor questo posso dire, ce la dobbiamo puppare, ecco, questo è, fino a che non cambia qualche cosa che sì. Ne abbiamo distribuiti,
sono stati consegnati diverse decine,
diverse decine. Sì, non dire che ci costa anche, sì. Ok, sono altri interventi. Dunque la delibera, tanto per ritornare poi alla fine delle nostre. Sì.
Sono d'accordo con tutto l'excursus che è stato fatto, al netto di vedere le cifre, parlare con Tognoni, vedere, ma il quadro mi trova concorde dalla prima parola all'ultima. Però c'è un però, a parte che faccio notare che l'onere, cioè il valore della partecipazione, è 5.000, mentre qui, essendo il 100% proprietari, minimo è 2 milioni la partecipazione.
No, ma pure il capitale sociale, se non ricordo male,
Ah, l'onere sul capitale sociale, qui siamo però 100%, è una società in house questa, quindi fa parte del patrimonio complessivo dell'ente. E quindi è 5.000 capitale sociale di questa SRL? Non era, non era minimo? Comunque qui, in sede di bilancio, comunque qui in sede di bilancio la parte patrimoniale, ovviamente la, la quotazione, la stima del valore della, della farmacia sta nel bilancio, è organico, è 100%. E la cosa che volevo dire sulla scheda, a parte questo chiarimento del 5.000, è dato che su 12 l'esortazione Cottarelli l'abbiamo seguita formalmente fino in fondo, le parole stesse del sindaco, è inutile scrivere e votare cose sulle quali ci impegniamo e che sappiamo che non possiamo adempiere, perché i dipendenti, i dipendenti sono al minimo. Anch'io sono d'accordo sul pro bono, perché comunque c'è un fattore di responsabilità, si può ridurre qualcosa sulla farmacia, dico, però l'esortazione è uguale, dice, cioè sappiamo benissimo. Sì, anche se è meno 13.000, anche se 11 si sono fatte, quindi non si può dire su questa è impossibile per questo esercizio prendere questi impegni, perché sono impegni che non si possono. Ah, va restare. Ah, no, sono d'accordo, sono d'accordo. D'accordo che dei profili di responsabilità giuridica ci sono sul suo amministratore. Sì, sì.
Che sono private, non è che trattino male la gente, fanno il cupo e fanno tutto anche loro, però si decide di far così, insomma.
Sì, il personale. Sì, sono preparato.
Vai. Allora, si mette in votazione questo piano operativo di razionalizzazione. Punto numero 4. Chi è favorevole? Unanimità. Mirare eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Bene, allora, il Consiglio Comunale è finito. Ce ne sarà uno fra un po'. Cercheremo di farlo dopo cena. E... sì.
Poi la chiusura il consiglio. Volevo dire questo, noi abbiamo richiesto un consiglio comunale con la istanza di revoca della variante e con la istanza di fare uno studio di fattibilità sulla idea di scuola che poi invece è stata accantonata. Per non avere la stessa problema sul Presidente del Consiglio, la consecutio temporum, vorrei che queste delibere uscissero sull'albero pretorio prima della... come vi chiesto, si è fatto un consiglio comunale dove noi abbiamo chiesto
lui dice no, noi abbiamo
tra
fatto
questo che abbiamo approvato oggi e quello che dovrà uscire sull'approvazione della variante